File 3, pagina 27. Capitolo 3. Un'infanzia passata tutta all'interno di un reparto. Ho vissuto fino a 12 anni nel reparto Angeli Custodi, Roberto. Un corridoio lungo, senza fine, mura alte, lo sguardo che si perde. Bambini seduti in fila, uno a fianco all'altro, su degli alti seggioloni, il vasino sotto, per fare i propri bisogni. Nessuno che ti sorride, nessuno che ti chiama, ognuno chiuso nel suo mondo. Bambini tutti uguali dentro tanti grembiulini a righe. Qualcuno emette un lamento. Non è un pianto, è l'espressione di un dolore non riconosciuto. Qualcuno dondola, su e giù, un movimento ritmico sempre uguale. Il dondolio tipico dei bambini abbandonati. Fanno impressione quei bambini ai ben pensanti. Sono, per chi li vede, esseri senza coscienza, senza sofferenza, senza sentimento. Una scatola vuota. Dondolano quei bambini per non vedere l'indifferenza mascherata dalla pietà, per attenuare il dolore della mancanza, del senso di solitudine, per non sentire mai il rifiuto per i loro corpi, per le loro menti, per le loro esistenze, e costruiscono intorno a loro quella roccaforte in cui si chiudono tutti quelli che non hanno la speranza di sentirsi veramente amati. La notte arriva. E la testa dondola sul cuscino, sempre più forte per annullare ogni barlume di coscienza e trovare la pace nel sonno. Io ero uno di quei bambini. Questo è tutto ciò che ricordo della mia infanzia. Nient'altro. Noi eravamo lì coi nostri grembiulini a righe, ben stirati, per essere mostrati, esposti tutti i giorni a gruppi di 40 o 50 visitatori che sfilavano davanti a noi. Tutti presi dalla loro parte, quelle persone interrogavano le suore che davano loro spiegazioni. «Poverini», sentivi mormorare sottovoce. «È la volontà del Signore», veniva loro risposto. Tutti i giorni questo rito si ripeteva. Ti passavano davanti senza parlarti. Qualcuno ti lasciava qualche caramella e ti lanciava qualche sorriso di compassione. Altri scuotevano la testa, turbati, e qualcuno si girava per non guardare. Fuori si raccontavano varie cose di quei bambini dentro il cottolengo. Nell'immaginario collettivo erano i mostri a cui ogni bambino poteva associare la paura e l'orrore, ma per merito dei quali loro si potevano sentire fortunati perché avevano una casa, una famiglia. Fuori, da quelle mura, esistevano bambini amati, coccolati. Dentro, bambini che non avevano diritti se non quello di sopravvivere, di essere in qualche modo assistiti. La provvidenza aveva pensato a noi. Anche noi, si diceva, eravamo fortunati. Per 6 anni ho vissuto su quel seggiolone, senza mai giocare, parlare, scambiare nessun gesto di affetto, né comunicare con nessuno. Intorno a me ruotavano suore, laici, fratelli. Di loro non ricordo nessun volto. Non ero riuscito a reagire, ero rimasto passivo, indifferente a tutto ciò che mi circondava. Quel che ho veramente vissuto e sentito non lo potrò mai sapere, perché è sepolto in qualche angolo oscuro della mia memoria, chissà se mai riaffiorerà. Solo a 7 anni la mia coscienza si è risvegliata. È bastato forse un gesto di amore. Suor Claudia, una suora giovane appena arrivata nel reparto, ha cominciato a prendermi in braccio, a parlarmi, a coccolarmi. Io ho cominciato a dire le mie prime parole, a rispondere ai primi stimoli. Suor Claudia mi prendeva in braccio, mi portava a toccare l'immagine dell'angelo custode che aveva davanti un lumino sempre acceso. Ho cominciato a rispondere a quei gesti di affetto, di riconoscimento. Sono sceso finalmente dal seggiolone, ho indossato i primi pantaloncini e ho cominciato a camminare appoggiandomi a una panchetta. La panchetta mi ha sorretto per tanto tempo. Solo a 14 anni, suor Candida mi ha incoraggiato a lasciarla, a fare da solo. Lei mi dava la mano, poi mi lasciava a tratti. Ho imparato a camminare. Erano quelli i primi, primissimi passi verso un'esistenza autonoma. Io non volevo stare sul seggiolone. Pierino. Tutto mi sembra molto lontano quando penso alla mia infanzia. Anch'io ricordo i seggioloni e quei bambini in fila uno accanto all'altro, ma non ricordo altro. So, perché me l'ha raccontato una suora, che a 3 anni non ne ho voluto più sapere di stare seduto là sopra. Allora mi sono buttato giù e io e seggiolone siamo caduti a terra. Qualcuno ha provato a farmici risedere, ma io regolarmente mi ributtavo giù. Quando hanno visto la mia ostinazione, le suore hanno ceduto e hanno lasciato che mi trascinassi per terra. Per spostarmi da un posto a un altro, mi rotolavo su me stesso e finivo sempre per ficcarmi sotto i letti. Avevo sempre i pantaloni rotti e questo faceva arrabbiare molto le suore. Qualcuno, non ricordo chi, mi ha insegnato un giorno a mettermi dritto e a camminare con i miei moncherini appoggiandomi ai letti. I letti erano tanti e abbastanza vicini gli uni agli altri per fare percorsi abbastanza lunghi. Sotto i moncherini non mettevo nulla e mi si era formato un callo spesso, una suola naturale. Un giorno mio padre mi ha portato un paio di scarpe fabbricato in cuoio apposta per me. Io, invece di ringraziarlo, gli ho detto che erano uno schifo, ma poi me le sono messe e andava molto meglio, soprattutto quando abbiamo cominciato a scendere in cortile. Sarebbe stato ben difficile altrimenti camminare sull'asfalto. Io reagivo così a ogni novità. Avevo paura, non so perché, ce l'ho ancora adesso, anche se mi faccio più forza. Mi sforzo di pensare a questi primi anni, di ricordare qualche volto. Niente, non riaffiora nessuna traccia significativa. A 6 anni sono passato nel reparto San Ludovico. In quel periodo ricordo con gratitudine e affetto un fratello, un religioso che aveva il voto di castità ma non poteva celebrare messa. Si è accostato a me con dolcezza e ha cercato di educarmi. Soprattutto ha cercato di vincere le mie resistenze a ogni cambiamento. Io mi adagiavo, ero convinto che non avrei mai potuto fare nulla da solo. Lui sapeva darmi degli incentivi. «Se riesci a vestirti da solo», mi diceva, «non dovrai essere aiutato come gli altri e potrai andare a dormire un po' più tardi». Oppure mi prometteva che se fossi riuscito a realizzare ciò che lui mi proponeva, avrei portato io le carrozzine nel corridoio alla sera. Mi faceva sentire utile, importante, soprattutto sentivo che lui credeva in me, credeva che avrei potuto farcela. Mi ha insegnato a vestirmi e a spogliarmi da solo. Mi ha costruito un bracciale di cuoio dove potevo infilare le posate per mangiare. Ma io non riuscivo e allora mi ha insegnato a mettere il cucchiaio nel piatto e a mangiare la minestra facendo leva sul cucchiaio, piano piano. Al di là delle singole cose, mi ha inculcato un principio fondamentale. Dovevo lottare contro le mie difficoltà, combatterle, non rinunciare. Con lui ho cominciato a capire quanto fosse importante in un uomo la volontà. Ma la volontà non la scopri da solo. È stato lui a farmela trovare, giorno dopo giorno, tenacemente. Prima di allora tante suore mi erano passate accanto, Mi avevano vestito, spogliato, aiutato a mangiare, a fare tutto ciò di cui avevo bisogno, ma non avevano visto in me delle potenzialità. Non mi avevano aiutato a rendermi autonomo, ad aver sempre meno bisogno di aiuto. No, quel fratello, fratel Ludovico, non lo potrò mai dimenticare. Ci si abituava anche alla morte. Piero. Il campanile suonava ogni ora. La campanella all'interno delle camerate scandiva il nostro tempo. Ci svegliava alle 7, poi ci vestivamo e facevamo colazione. Uno di noi veniva chiamato e recitava ad alta voce le preghiere. Tutti gli altri seguivano. Alle 8 la campanella suonava di nuovo. Iniziava la scuola. Alle 12 segnava la fine delle lezioni. Poi ci chiamava per l'inizio del pranzo e alle 14 suonava di nuovo per l'inizio della scuola. Lo scampanellio si faceva risentire alle 17 per l'inizio dei compiti. L'unico svago era vedere alla televisione Carosello dopo cena. Alle 20:30 si andava tutti a dormire e a una certa ora di notte ci svegliavano per fare pipì, che ne avessimo voglia o no. Tante volte capitava che qualcuno si riaddormentasse e allora rovesciava il vasino bagnandosi tutto. Tutto era prefissato, ogni giorno si ripeteva sempre uguale, l'imprevisto non esisteva e l'abitudine dava il ritmo alla vita. Roberto. Ci si abituava a tutto, anche alla morte. Qualcuno metteva un paravento a un letto, portava la bombola d'ossigeno. Un bambino stava morendo. Ho visto tanti bambini morire. Soprattutto i microcefali vivevano pochissimo. Ne moriva in media uno ogni 20 giorni. La morte veniva e li catturava. Un volto di bimbo si immobilizzava, il suo corpo si irrigidiva. Io stavo a guardarlo. Guardavo il suo viso pallido, fisso, senza anima. Intorno a lui il trambusto delle suore che si affaccendavano. Poi, per un attimo, il silenzio. Quel bambino sembrava dormisse tranquillo. Io gli stavo vicino per un po', poi gli davo un bacio in segno di commiato. Esprimevo così il dolore. Superavo così la paura. Piero. Il bambino morto veniva portato nella camera mortuaria. La suora ci chiedeva se volevamo andarlo a vedere, ma a me faceva impressione, perché in quella stanza c'erano sempre 5 o 6 morti. Tutti insieme dicevamo il rosario e la vita ricominciava. Quando venivano seppelliti, guardavamo dalla finestra il feretro uscire dal reparto. Quello era il nostro ultimo saluto. Era duro veder morire bambini della tua età, che fino al giorno prima erano stati con te, vicino a te, che condividevano la tua stessa esistenza. Più di una volta ho visto un bambino distrofico seduto su un letto, che a un certo punto cadeva all'indietro. Chiamavamo le suore, allora compariva il paravento. Dopo il paravento veniva tolto e il letto rimaneva vuoto. Il bambino era morto. Superato il momento di emozione, cercavi di farti prendere dalla vita, cancellavi il volto di quel bambino dai tuoi ricordi per poter continuare a sopravvivere. Crescevamo in mezzo al dolore, senza aver scelto quella sorte. Vivevamo tutto il giorno in mezzo alla sofferenza, quella nostra, quella degli altri, ma volevamo ugualmente vivere, anche se avevamo ben poco. I bambini morivano, ma noi continuavamo a giocare, per dimenticare, per non vedere, per sentire che eravamo vivi. Un bambino morto, ci dicevano, è un angelo che va direttamente in paradiso. Ce lo ripetevano tante volte e noi ci credevamo. Solo anni dopo, coloro che stavano per morire erano subito trasferiti in ospedale. Questa decisione è stata la migliore per tutti. Per noi che non dovevamo assistere alla loro agonia, per loro che potevano essere curati meglio. L'infanzia passa tutta all'interno del reparto. Potevi uscire solo se qualcuno ti portava fuori. Roberto. La nostra infanzia è trascorsa tutta tra queste quattro mura. Lì si dormiva, si mangiava, si studiava. Lì avveniva ogni scambio umano. Non scendevamo mai in cortile per giocare, né d'inverno né d'estate, e non uscivamo neppure per prendere un po' d'aria. Da piccoli uscivamo solo se avevamo chi ci portasse fuori, se avevamo dei familiari o qualcuno che si prendeva cura di noi. Io sono uscito per la prima volta a 14 anni, quando ero al San Ludovico. Una signora mi ha preso in simpatia. Tutto è successo in un modo curioso. Mi ha visto mentre ero seduto in un corridoio di passaggio. Lei andava a trovare ogni giorno un suo amico ricoverato. Ha cominciato a parlarmi e così tra me e lei è nata un'amicizia. Mi veniva a trovare e mi portava della frutta. Aveva un banchetto di scarpe a Porta Palazzo. Da quel giorno, infatti, non mi sono mai più mancate le scarpe. Qualche volta mi portava a casa sua. Si chiamava Piera ed era vedova con un figlio della mia stessa età. Era una bella donna, sui 45 anni. Oggi, ricordandola, mi fa pensare alla Marilyn Monroe degli ultimi anni. A casa sua si faceva tutto quel che si fa normalmente in una famiglia. Si chiacchierava, si mangiava, si sentiva musica. Io in quel periodo, in verità, non parlavo molto. Suo figlio invece era un ragazzo molto vivace, scatenato. Ascoltava le canzoni di Adriano Celentano. A me invece, allora, non lasciavano sentire le musiche moderne. A volte, quando sua madre non poteva, veniva a trovarmi lui. Con Piera sono uscito per la prima volta dal Cottolengo. Ero un po' imbarazzato. Aveva una bella casa con mobili in stile antico. La casa era però piccola e con quei mobili così imponenti e scuri diventava buia. Mi ricordo che c'erano delle sedie con gli schienali alti, con le fodere di stoffa disegnata che si vedono nei film. Ho chiesto se mi dovevo proprio sedere lì perché mi mettevano soggezione. Poi ho visto che suo figlio ci saltellava sopra anche con i piedi e mi sono fatto coraggio. Lei era una signora molto educata. A tavola apparecchiava con tutte le posate, quelle del pesce, della frutta, del dolce, eccetera, e io non sapevo come usarle. Una volta le ho detto che non avevo più fame perché ero pieno e lei mi ha corretto subito. Pieno si dice del sacco, tu devi dire che sei sazio. Stavo bene con lei, ma allora non sapevo esprimere i miei sentimenti. Mi invitava, andavo senza pormi domande. Andavo, ma sapevo che sarei dovuto tornare al Cottolengo. Non volevo affezionarmi troppo. Non volevo stare male, magari piangere quando la lasciavo. Stavo poi troppo poco tempo fuori. Non riuscivo neanche ad assaporare fino in fondo quell'atmosfera diversa dal solito. A dire il vero, qualche volta ero stato tentato di chiederle se mi prendeva a vivere con lei, ma non avevo mai avuto il coraggio. Non ero mai neanche riuscito a farle capire questo mio desiderio. Lei non me l'ha mai chiesto. Questo rapporto è durato per circa 6 anni. Poi lei ha conosciuto un uomo di cui si è innamorata ed è andata a vivere con lui in Liguria. Era felice, era rifiorita, mi è venuta a trovare tutta contenta e io ero felice per lei. Però dopo la sua partenza non l'ho mai più rivista. I nostri sogni. Roberto. Fantasticavo spesso a occhi aperti. Una volta, ricordo, era d'estate. I finestroni erano aperti. Io mi ero soffermato a guardare degli operai che lavoravano per scavare un pozzo. Ce n'era uno alto, longilineo. Nella mia immaginazione io diventavo lui e scendevo nel buco a cercare l'acqua. Spesso mi capitava di immedesimarmi in qualcun altro che poteva, al contrario di me, muoversi liberamente. La mia mente correva via, sfuggiva alla realtà. Piero. Le suore, forse per consolarmi, mi ripetevano che quando sarei morto il Signore mi avrebbe regalato un paio di braccia e di gambe d'oro. E io sognavo spesso di essere in paradiso e di camminare in mezzo al cottolengo con braccia e gambe d'oro. Le facevo vedere a tutti. Dio mi aveva premiato per le mie sofferenze terrene, proprio come avevano detto le suore. Oppure sognavo di tornare a casa dei miei genitori e di vivere una vita completamente diversa. Roberto. Quando sono uscito definitivamente dall'istituto, se ero preoccupato, avevo un sogno ricorrente. Un gatto nero mi compariva di fronte, minaccioso, e io ripiombavo di colpo là, al cottolengo. In questi ultimi anni mi capita di sognare di essere nella mia casa, ma con me ci sono preti e suore che mi puniscono per quel che ho fatto. Per quel che riguarda i miei sogni, in generale, anch'io, come tutti i ragazzi, avevo i miei idoli. Volevo essere Perry Mason o Tex Willer. Piero. Io invece immaginavo di essere un calciatore o un pilota di Formula 1. Adesso, invece, che ormai vivo fuori, sogno di tornare in istituto a dire a tutti gli altri di uscire con me, di venire a vivere fuori, liberi, autonomi. Pagina 34.